Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Questa è la puntata speciale di Linee d'ombra del sabato sera, quella in cui vi restituiamo pezzo per pezzo quei mini segmenti con cui finiamo ogni puntata di Linee d'ombra. Alla fine di ogni episodio, verso le 15:50, noi vi raccontiamo una storia seriale, una storia a puntate. Per tutto il primo pezzo di questa stagione vi abbiamo raccontato la lunga storia di Antonio Cocco, che è una storia che si è chiusa dopo appunto 100 puntate, e ora ve ne raccontiamo una nuova. È una storia, molto diversa, che è arrivata da un nostro ascoltatore e parla dell'inizio di una storia d'amore in mezzo al Mediterraneo, in un'estate giovane di quelle in cui tutto può succedere, che però non si chiude lì, ma va molto oltre. Torniamo alla sera in cui tutto comincia. Il tramonto non lo vedevo, il concerto non lo sentivo. Cercavo disperatamente di incrociare il suo sguardo. Mi bastava anche un secondo. Non speravo neanche lontanamente di poterla conoscere. Sarebbe stato sufficiente catturare qualcosa di lei per ricordare quella sera in cui l'avevo vista, per lasciare dentro di me, attraverso una traccia qualsiasi, il suo ricordo. Ma la mia timidezza castrava ogni mio tentativo e lo sguardo non riusciva a dirigersi verso i suoi occhi neanche per un istante. La notte la trascorsi a guardare la parte alta della tenda, illuminata dalla luna piena. Non pensavo ad altro. La cercavo attraverso le immagini che mi erano rimaste dentro. La giornata seguente fu solo lo scorrere del tempo, fermo come l'acqua di uno stagno. Quanto è vero che il tempo è relativo. Aspettavo solo le 7 per tornare in quel posto dove avrei potuto rivedere quella musica vestita di colori, come quelli delle donne indiane, e il tempo non finiva mai.
I primi 2 giorni che ci si vedeva, prima durante il periodo, durante il classico, musica classica, e dopo nel momento in cui ci si ballava. Io non ballavo, non facevo altro che stare lì e guardare lei a distanza, perché considero, nonostante quello che ti sto dicendo adesso, io ero molto timido. Ma timido era una timidezza rispettosa, nel senso che mi scocciava andare lì e rompere le scatole, capito? Cioè, l'approccio era una cosa che mi dava fastidio proprio verso il rispetto, e pensavo uno dovesse avere.
Continuai per altri 3 giorni a presentarmi in quel luogo, dove puntualmente la vedevo arrivare sempre in compagnia di sua sorella, e dentro di me si formava un vortice che si allargava sempre di più, coinvolgendo il cuore, la testa, lo stomaco, ma mi rendevo conto sempre di più che quella ragazza era irraggiungibile.
Mentre invece Crista se ne stava lì, poi era molto, sai, queste ragazze proprio quasi te lo dicono: no, io sono venuto qua per starmene per i cavoli miei con la mia sorella, la dimensione è questa, non vogliamo rompimenti di coglioni. Non ti dico che lei dicesse questo, però con l'espressione, diciamo, ma dava l'impressione di essere una che volesse starsene molto per cavoli suoi. Quindi a me bastava solo guardarla. Solo guardarla, non mi interessava altro, perché sapevo che era irraggiungibile.
Mi era capitato una di quelle sere di vederla fumare. Tale era il desiderio di avere qualcosa di lei che avevo raccolto la cicca da lei abbandonata e me l'ero messa in tasca per portarla con me, insieme a me, per tutta la vita.
Tant'è vero che in uno di questi primi 2 giorni in cui io ancora non avevo niente a che fare, ho raccolto veramente una cicca, un paio di cicche che lei buttava dopo aver fumato, tanto per avere un ricordo, e ti giuro che mi bastava quello.
I miei amici, vedendomi perdere la testa per quella ragazza sconosciuta e bellissima, avevano cominciato a prendermi in giro, e non solo.
Ci sono tanti retroscena dietro a questo mio vedere questa ragazza così bella. A quei tempi mia madre affittava delle stanze a delle studentesse che venivano a Firenze per studiare arte. C'erano un paio di scuole d'arte.
Io spesso e volentieri da adolescente mi innamoravo di queste ragazze che mi trovavo in casa, ma puntualmente, dopo una settimana o poco di più, mi rompevo le scatole di avere una storiella. Semplicemente mi rompevo le scatole. I miei amici erano sicuri che fosse soltanto la naturale eccitazione di un adolescente quella che mi spingeva verso di loro. Invece io ero sicuro che fosse qualcosa di diverso. Non mi avvicinavo loro per avere delle esperienze, né ero realmente innamorato.
Proprio mi innamoravo, cioè, mi piacevano, mi innamoravo, però dopo un po' mi annoiavo. Io quindi andavo da loro con molta sincerità, dicevo scusate, ma io mi sono rotto, dicevano in modo carino, ma così è la vita, uno si innamora e poi uno non è più innamorato, cioè non ci può fare niente.
Spesso capitava che queste ragazze ci rimanessero malissimo. Anche loro erano poco più che adolescenti e in casa spesso c'erano dei drammi.
I miei amici, questi quattro miei amici, mi davano addosso perché mi dicevano non solo che io le sfruttavo, erano uno stronzo perché non ci si doveva comportare così, poveracce, vedi quella lì che piange. E io dicevo lo capisco, ma come faccio? Non posso, cioè, non, quindi quando io ho visto la Crista e subito è partita questo innamoramento platonico, perché poi lei non mi guarda manco, cioè io per lei non esistevo nemmeno. Loro hanno detto ecco Aridaglia, ecco un'altra, capito? Cioè era così. Io ero visto un po' così, non proprio lo stronzo, perché non era così, però ero visto come quello che spezzava i cuori delle, non so, qualcosa del genere.
Il quinto giorno fu la replica dei giorni precedenti. L'ascolto del brano di musica classica, il tramonto e poi fino a tarda notte a ballare sulla musica dei Police, Lou Reed, Genesis, Led Zeppelin. Ed io, come il classico coglione innamorato senza speranza, me ne stavo lì a guardarla di nascosto e mi sembrava che meglio di così non potesse andare. Quella sera però successe una cosa imprevista.
Thank you.
Mentre ballava a piedi nudi con i suoi vestiti svolazzanti, si ferma di scatto e zoppicando si dirige verso un posto dove potersi sedere. Subito capisco che le è entrato sotto al piede qualcosa e che per la poca illuminazione non riesce ad estrarlo, né ad individuare il punto preciso.
Ma lì si è rotto il ghiaccio di chi l'approccio non lo fa per andare lì e fare il bullo o quello rompere le scatole, ma perché diventa utile alla causa, non so come dirti, capisci? Nel senso che nella penombra di un posto dove si ballava, non si vedeva niente, noi avevamo questa pila, questa torcia, perché la sera si doveva fare questi 2 chilometri a piedi nel buio completo. Quindi quando io ho visto che lei zoppicando se ne tornava a sedere, lei ballava a piedi nudi, ho detto vai, questa o la va o la spacca, cioè, io se non approfitto adesso non approfitto più, io ci provo, so proprio, è stato così, non so, è stato anche, ho tirato fuori un coraggio e poteva essere quello paragonabile a uno che si trova davanti un drago e lo affronta, non so come dire, capito? Nonostante possa sembrare esagerato, ma dentro di me c'era questa condizione qua. Io mi butto, non mi frega niente, mi butto, al massimo mi dice che vuoi da me.
Come una sorta di rivoluzione interiore, come se non fossi più io, con un coraggio a me sconosciuto, mi avvento verso di lei e con la torcia in mano, senza nemmeno chiederle il permesso, le prendo in mano il piede ed estraggo la spina. Insomma, un eroe.
Mi sono avvicinato senza dire né A né B, ho preso il piede e gli ho tolto la spina. Ho preso il piede, l'ho illuminato con la pila e ho tolto quello che a lei dava, non gli permetteva di muoversi. E lei aveva detto thank, basta.
Da vicino lei era ancora più bella. 2 occhi verdi come la striscia di mare prima dell'orizzonte, un viso pieno di luce. Fosse stato per me, poteva finire tutto lì. Avrei potuto tornarmene sommessamente al mio posto di osservazione, come se non fosse accaduto nulla. Felicemente appagato.
E a quel punto io mi sono allontanato da lei. Cioè, perché a quel punto io ho detto fra me ho detto o io o lei si fa rivedere in qualche modo, mi dà un segnale, io allora poi dopo ci sarà un secondo riavvicinamento, o se no la cosa finisce lì.
Ed è a quel punto che c'è stato un secondo segnale di approccio, e stavolta non proveniva da me ma da lei.
Avete dei dubbi in cucina?
Chef, la cucina è tutto un dubbio per me, però posso mandare dei WhatsApp vocali al 349-239-0191 per lo chef Oldani, e l'autore dell'SS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli.
80 ricette, tutte per voi, per qualsiasi occasione.
Ce le mangiamo tutte e 80.
Mangia Come Parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24.
Linee d'ombra.
Esattamente così, c'è amore, c'è spensieratezza, c'è l'estate sulla pelle, insomma tutto procede come deve procedere, questa ragazza è bellissima, Pasquale, il protagonista, la vede da lontano, la osserva e poi finalmente a un certo punto trova un modo per approcciarla. Dopo che le avevo tolto la spina dal piede ed ero tornato al mio posto a bordo della pista dove si ballava, me ne accorsi. Crista mi cercava con lo sguardo.
E, no, e lì c'è stato un secondo segnale. Ha continuato a guardarmi. A quel punto ci siamo, prima di che la serata finisse, ci siamo ridati un appuntamento lì. E a quel punto è incominciata quegli ultimi 5 o 6 giorni. Io, perché noi avevamo i giorni contati, avevamo il biglietto di ritorno, insomma non è che potevamo allungare la vacanza.
Prendemmo un appuntamento per il giorno dopo e poi per i giorni successivi. Tutto sembrava già esistere. Il nostro amore era forte dal primo istante, come se lo vivessimo già da una vita, come se avessimo bruciato in un attimo tutti i preliminari. Il giorno lo passavamo insieme al mare con il resto della banda. Sebastiano aveva cominciato una storia con la sorella. E poi la sera, nel locale, e la notte passavo a studiare sul libretto di Sebastiano l'inglese in pochi giorni.
Io in pratica stavo la notte a studiare l'inglese, perché da buon italiano a scuola non avevo imparato quasi nulla. Con questo libriccino di Sebastiano, uno dei cinque, che lui si era portato, tipo l'inglese velocemente, per tutto, mi ricordo come si chiamava, sai, questi piccolini dove ti impari tutto. E il giorno stavo con lei al mare, c'ho una sfilza di fotografie bellissime, devo dire, dove lei è bellissima, una cosa spettacolare, perché a me piaceva tantissima fotografia, facevo tanta fotografia, tutta bianca e nero, me la sviluppavo, e la sera andavamo lì, e in quei 5-6 giorni, ma praticamente subito, da subito, è nata quest'amore impressionante fra me e lei.
Krista aveva un anno più di me. Lei studiava per lavorare nel sociale. Voleva occuparsi di persone emarginate e stava facendo una scuola o la stava per iniziare. Viveva a Basilea, insieme alla sua famiglia, parlava tedesco. Anche la comunicazione, nonostante non conoscessi bene la lingua, sembrava non avere problemi. Il nostro linguaggio andava al di là della parola. Quando ti innamori, le parole non servono. È il suono che comanda, è il tono. La parola diventa un accessorio, organizza il dialogo senza aggiungere niente alla passione, che è la vera portatrice comunicativa. Chi ci sentiva parlare, fosse un italiano, un inglese, un tedesco, un indiano o un cinese, si trovava di fronte ad un linguaggio adattato, costruito su vocaboli inventati nel momento e sostituiti con gli originali. Il nostro linguaggio, che capivamo solo noi due.
Che in pratica avevamo questo linguaggio nostro. Siccome io dovevo adeguarmi un po' al mio inglese limitato, sin dall'inizio noi si parlava inventandoci le parole. Io ne inventavo una, che ne so, per fare un esempio, non sapevo come si dicesse albero, allora rifacevo albero, facevo così, indicavo un albero, da quel giorno era albero. Per dire albero si dice alber. Se qualcuno ci sentiva parlare, non capiva quello che si stava, quasi non capiva.
Quei 4 giorni insieme a Krista passarono in un attimo, e per me e per i miei amici arrivò il giorno della partenza.
Ends up to one thing, honey, and I can't think of right words to say. It always ends up to one thing, honey, when I look and you're not there.
Si parte, c'è questa partenza, è lì che i miei amici mi hanno fatto una parte di merda. Perché ci sono state queste guarda, una partaccia, come se fossero stati i miei genitori.
Quei giorni insieme sull'isola passarono in fretta e per me e per i miei amici arrivò il giorno della partenza. I soldi erano finiti. Non voglio esagerare, ma successe proprio come nei film dove gli emigranti partono per l'America a cercare fortuna. E fino a che la banchina non scompare, il fazzoletto bianco continua a sventolare, stretto nella mano di lei, in lacrime, mentre la nave scompare all'orizzonte.
Succede niente, cioè, ti saluti con lei e piange, io piango dalla porto, eccetera. Poi naturalmente si dormiva sul ponte della nave. E quindi io mi metto lì in un angolo disperato, questa separazione mi spacca in due, perché penso subito non la rivedrò più, nonostante appunto lei aveva detto ci sarebbe venuta a Firenze, però io non ci credevo, eh.
Trascorsi tutta la notte a piangere come un vitello sul ponte della nave, dove dormivamo dentro il saccapelo. Gli amici, invece di consolarmi, mi mettevano in guardia, non tanto da una mia eventuale delusione, ma riguardo alla delusione che io le avrei fatto subire una volta passata la cotta.
Con questi miei quattro amici, torna a me che per tutto, da quel momento fino all'arrivo a Firenze, tutto il viaggio, ogni tanto che io magari avevo questi momenti down dove perdevo, ma cosa stai a rompere le balle te con questa ragazza, adesso ti sei innamorato, poi tra 10 giorni rompi i coglioni e la mandi a fanculo e lei ci sta male, ma è un'altra persona che lasci disperata in un angolo. Ma fra tutti e quattro, come dire, ma perché, lascia perdere, almeno la partenza t'ha salvato da rompere il cuore anche a un'altra persona, spaccare il cuore a un'altra persona.
Mi accusavano per storie precedenti di essere stato troppo superficiale con le ragazze, di legarmi con troppa faciloneria, per poi abbandonarle e lasciarle sole con la loro delusione d'amore. Pensavano che anche con Krista sarebbe stata la stessa cosa. Era molto buffo perché erano molto severi. A quei tempi ci litigai, ma a ripensarci ora, a distanza di quasi 40 anni, era un atteggiamento da veri amici. In quel momento loro non solo si occupavano di me, ma addirittura si occupavano dei danni che io avrei potuto fare fuori da me e intorno a me. Era bella quella passione che loro ci mettevano. Fra di loro c'era anche Sebastiano, che nel frattempo aveva avuto una storia con Gabi, la sorella di Krista, che alla luce del sole mi diceva che per lui era tutto rimasto circoscritto sull'isola, che così sarebbe dovuto essere anche per me e che per il bene mio e di Krista avrei dovuto dimenticarla.
E io dicevo, ma no, non è così, con Krista è diverso, non è la stessa cosa, non è la stessa, ma loro non ci credevano. Giustamente, devo dire, in un certo senso ci avevano anche ragione, viste precedenti.
Ma stavolta era diverso per davvero. Non che con tutte le altre fingessi o non ero sinceramente innamorato, anzi, ero sempre stato sincero, solo che con Krista era diverso. Non so che altro dire. Ogni volta che si ama è quella l'unica volta che si abbia mai amato. La differenza dell'oggetto non altera la sincerità della passione, ma l'identifica. Se in quell'occasione avessi conosciuto questo aforismo di Oscar Wilde, forse avrei convinto i miei amici che si stavano sbagliando. Tutte le cose che, insomma, altrimenti non sono degne di essere raccontate, a un certo punto si chiudono o si interrompono. E come è facile immaginare, se noi siamo qui a raccontare questa storia che è accaduta quasi 40 anni fa, un motivo c'è e lo scopriremo nelle prossime puntate. Grazie a quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni, Mauro Pescio, che raccoglie e racconta questa storia per noi. Voi godetevi questo fine settimana, noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!